dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio
Parma. Palla in Tribuna è in collaborazione con Fiamma Scarlatta, Cib SRL, Carebo, DM Arredamenti, Autoservice, Farmacia Stadio Tardini.
Palla in Tribuna, in studio Giuseppe Milano.
È un mercoledì di campionato, quindi noi di Palla in Tribuna ci sono, campionato, già la prima gaffa dopo mezzo secondo di Coppa Italia. Buon pomeriggio ovviamente da Radio Parma, da Giuseppe Milano. È una sfida quella di questo pomeriggio alle 18 al Tardini, interessante, curiosa, perché ci sarà la possibilità di vedere in campo tanti giocatori che insomma ancora non abbiamo avuto occasione, per un motivo o per l'altro, di vedere, di poter apprezzare. Insomma, i pezzi del mercato di Krause non abbiamo avuto occasione di apprezzarli sino in fondo. Sì, abbiamo visto qualcosa di Cyprien, di Somme, ma per il resto, causa anche il Covid, non è stato possibile. Questo pomeriggio alle 18, qualche possibilità in più, anche se sarà una partita per pochissimi intimi, ahimè non ci sarà diretta TV, anche se i diritti sono della Rai, lo diciamo subito, TV Parma, 12 TV Parma ha cercato in tutti i modi di potervi raccontare questo evento, insomma non è stato possibile proprio per i diritti. Ve li racconteremo, vi racconteremo comunque quanto succederà chiaramente nel in Sport Today delle ore 19:15 e poi a seguire con il finale nel TG Sport delle 19:50. Ma è una gara molto interessante, anche perché arriva in un momento un po' difficile per il Parma, un po' è un eufemismo, ma difficilissimo anche per il Pescara. E oggi quindi cosa faremo in questa ora assieme qui su Radio Parma Palla in Tribuna? Cercheremo di capire con che spirito scenderà in campo il Parma con le parole di Sandro Piovani, come giocherà il Pescara, cosa si attende il Pescara con le critiche per un avvio di campionato di Serie B davvero deludente. Si ci racconterà tutto da Pescara Andrea Costantini, collega di TV6, ma poi ci ritaglieremo anche qualche spazio per l'emergenza Covid che sta colpendo lo sport dilettantistico con il vice sindaco Marco Bosi. Poi parleremo anche del caos reggiana con 27 positive, quindi la squadra che probabilmente va nuovamente verso una sconfitta in campionato. E poi insomma anche noi nel nostro piccolo su Radio Parma celebreremo i 60 anni di Diego Maradona. Vi ho già detto la scaletta, partiamo con le parole di Fabio Liverani, fotografa così la situazione dopo il pareggio con lo Spezia.
È stata una partita, diciamo, un po' troppo aperta, però il pareggio credo che sia un risultato giusto per la partita. Sicuramente noi lo abbiamo raggiunto più con il cuore che con la qualità, però mi tengo questo spirito e quando si lavora con uno spirito così sicuramente è più facile arrivare all'obiettivo.
Palla in Tribuna.
Affidiamoci al cuore, perché dice Liverani, per il gioco, visto le tante assenze, c'è ancora molto da aspettare. Un Parma che non ha convocato Gervinho e Cornelius, che non ha a disposizione Laurini, Osorio, Alves, Brunetta, Mihail Abusi, ma recupera giocatori importantissimi come Inglese, probabile l'ingresso in campo dal primo minuto anche di Nicolò Caviglia, di Balog, in porta ci sarà Colombi. Insomma una squadra con tante curiosità da seguire minuto per minuto, una partita che al di là del fatto che insomma in Coppa Italia si deve andare avanti è interessante sotto questo aspetto. Sei d'accordo con me, Sandro Piovani? Buon pomeriggio di Gazzetta di Parma.
Ciao Giuseppe, sì, sono d'accordo, è importante andare avanti perché la rosa è ampia, come dicevi giustamente, e visto poi che si vogliono inserire dei giovani, questa formazione può essere anche il palcoscenico giusto, le emozioni, le esperienze per far prendere, diciamo, confidenza con un calcio importante a giocatori, qualcuno ce l'ha già, qualcuno un po' meno, anche chi viene dall'estero naturalmente e deve debuttare nel calcio italiano. Quindi è una competizione che va oltre questi 90 minuti, si spera. E servirà sicuramente, più si va avanti e meglio è. Naturalmente il Parma non deve pensare di avere mire, perlomeno adesso, di finali o di situazioni strane, ma deve essere veramente un banco di prova per tutti, cercare di andare avanti il più possibile, anche, come si può dire, in questo momento difficile generale, per godere di qualcosa sul campo anche chi magari ci va poco.
Come interpretate voi questa partita? Potete scrivercelo come sempre, SMS e WhatsApp al 333-9200-170. Sandro, probabilmente vedremo Cyprien nel ruolo di trequartista. Diventa molto curioso capire come si muoverà in questo ruolo, che lui in conferenza stampa ha detto è un ruolo che prediligo, però può fare davvero l'uomo in più in vari settori del centrocampo.
Sì, da vedere, nonostante a mio avviso, per quello che posso capire, anche se l'ho visto giocare pochissimo e sempre in TV, quindi mai dal vivo, credo che sia al 40-50% della sua condizione, 60 al massimo, quindi se giocherà dietro le due punte sarà, come dicevi giustamente, nella sua posizione preferita. Quando si è visto giocare negli spezzoni di partita in cui è stato inserito in campionato, si è visto un giocatore dalle grandi potenzialità fisiche ma anche tecniche, e quindi un giocatore moderno, un centrocampista che può effettivamente giocare in molte posizioni, ma se questa è la sua posizione preferita, speriamo che lo dimostri. E anche per lui mettere 90 minuti di fila nelle gambe, o quello che riuscirà a tenere, sarà importante per il cammino da qui in avanti di questa stagione tribolata.
Mattia scrive: sì, lo so, è solo una gara di Coppa Italia e la finale è lontanissima, ma secondo me un risultato positivo in questo momento, anche se la Coppa Italia, lo ripeto, fa bene al cuore.
Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo, è quello che dicevo un po' prima, anche per godere del campo, al di là di quello che può dire dal punto di vista tecnico, proprio di dare quella gioia di ritornare negli spogliatoi con una vittoria franca, con un po' più di certezze. Purtroppo, quando si fanno dei lavori nuovi, come sta facendo Liberani, io sono d'accordo con quello che ha dichiarato nel dopopartita, quando ha detto certi risultati, certe difficoltà tolgono certezze e minano un po' il lavoro che si sta facendo. Su questo ragionamento sono d'accordo, e quindi al contrario, un risultato positivo, una partita ben giocata senza troppi problemi, al contrario, non mina certo le certezze ma le consolida, e quindi è la bontà del lavoro fatto.
Che cosa mi sai dire, ti chiede un non si firma, che cosa mi sai dire di Inglese, come sta? La domanda la faccio anche a te. È un'incognita, perché è sappiamo tutti da cosa viene. Purtroppo non è stato davvero fortunato in questo avvio di stagione.
No, però insomma sarà interessante, la prima volta che avremo l'occasione di intervistarlo, chiedergli come ha passato questa quarantena e se è riuscito ad allenarsi ugualmente. Probabilmente lo si capirà oggi se gioca titolare. Psicologicamente certamente deve essere stata una mazzata forte. Fisicamente vedo che tutti i giocatori, mi sembra, insomma, fortunatamente la portano via abbastanza bene, tutti sono rientrati da questo punto di vista in modo abbastanza positivo. Speriamo che sia così anche per lui. Io credo che il problema veramente di Inglese sia di trovare, che ne so, 10 partite di fila da poter giocare senza problemi. E allora lui è un giocatore di qualità superiore, lo potrà dimostrare, ma soltanto ritrovando questa condizione fisica, che poi diventerà anche una condizione psicologica perfetta.
Spero di non sbagliarmi, ma se Som continua a fare come ha fatto vedere negli sprazzi di partite che ha giocato, beh, questo è un giocatore che farà carriera e noi una gran bella plusvalenza. Tocchiamo ferro ovunque.
Non so, è un po' presto per dirlo di tutti, sono tutti potenzialmente molto forti. Lunedì ero in un posto dove c'era un noto commentatore sudamericano e mi parlava molto molto bene di Brunetta, e quindi mi diceva che Brunetta è uno di quei giocatori che, se prende la strada giusta, sarà un grandissimo giocatore. Ci fidiamo di tutti i commenti. Il calcio italiano, purtroppo o per fortuna, ha delle insidie che sono uniche, che non si trovano in nessun altro campionato, anche di altissimo livello. Non si trovano nella Bundesliga, nella Liga, nella Premier League, il calcio italiano ha delle pressioni strane, dei modi di giocare dove la tecnica e la fisicità si mescolano in modo quasi esponenziale, quindi per diventare dei grandi giocatori in Italia bisogna essere veramente forti, e spero che il nostro ascoltatore abbia assolutamente ragione.
C'è il lato opposto della medaglia, i tifosi ovviamente hanno anche qualche bersaglio, come Rino che scrive: abbiamo fatto 5 partite e con Gervinho abbiamo sempre giocato in 10. Non sono d'accordissimo.
Nemmeno io, per due motivi. Il primo è perché abbiamo giocato magari in 10 o anche in 9, perché alcuni ruoli hanno un po' sacrificato alcuni giocatori. Il riferimento a Kučka non è casuale, ma non solo Kučka, secondo me anche Gervinho. Proprio perché se lui gioca negli ultimi 20 metri diventa molto più prevedibile, fa fatica a saltare l'uomo, non parte in velocità. E quindi secondo me più di dire che Gervinho era in difficoltà, certamente bisogna provare a metterlo a suo agio al massimo per sfruttarne le caratteristiche. Poi qua sono due filosofie che si scontrano, ovvero uno gioca sempre con lo stesso sistema di gioco oppure uno gioca in base ai giocatori che ha a disposizione. E secondo me bisogna fare un mix di queste due cose, in meglio stat virtus, però Gervinho è in assoluto ancora adesso il giocatore più forte che abbiamo, e quindi io mi metterei al servizio di Gervinho, non chiederei a Gervinho di essere troppo al servizio della squadra.
E credo che non averlo convocato per questa sfida sia la chiara indicazione che, insomma, per la sfida con l'Inter si punta decisamente sull'energia dell'Ivoriano. Ma dell'Inter parleremo dopo il match di questa sera, ce ne saranno di cose da dire sulla sfida contro la squadra di Conte. Grazie a Sandro Piovani di essere stato con noi, Gazzetta di Parma, buon lavoro.
Grazie a te Giuseppe, saluto a tutti.
Grazie a Sandro Piovani, come al solito insomma il quadro della situazione è sempre un piacere farlo con lui, ma cerchiamo di riassumere tutte queste indicazioni che ci ha dato Sandro, tutte le indicazioni sulla formazione, i possibili innesti, chi ci sarà, chi non ci sarà, fa chiarezza, insomma fa la summa di tutto questo Alberto Rugolotto nel servizio.
È l'occasione giusta per dare minutaggio ad alcuni nuovi arrivati, a chi finora ha giocato meno, ma vogliamo crescere e vincere. Fabio Liverani descrive così gli obiettivi della gara di oggi contro il Pescara. Alle 18 il Parma scenderà in campo al Tardini per il terzo turno preliminare di Coppa Italia, dopo aver metabolizzato lati positivi e negativi del pareggio conquistato in extremis in campionato. Lo farà però con una formazione completamente inedita e rimaneggiata. Ancora i box, gli infortunati Busimi, Aila e Laurini. Il tecnico romano recupera però alcuni dei giocatori che hanno osservato la quarantena dopo la positività Covid. Si vedranno così Valenti, Inglese, Dezzi, anche se solo il centravanti dovrebbe essere titolare. Il vice Colombi in porta, in difesa Jacoponi dovrebbe spostarsi a destra con straordinari per Gagliolo e Pezzella. Al centro possibile debutto da titolare per il giovane Balog, uno dei talenti più promettenti della primavera gialloblu. A centrocampo altri possibili esordi dal primo minuto per Nicolussi Caviglia e per lo svizzero Somm, che non ha demeritato nei due spezzoni di gara sostenuti tra Udinese e Spezia. In cabina di regia Grassi, probabile turno di riposo per Brugman ed Hernani. Anche Cyprien dal primo minuto, in questo caso dietro le punte, ruolo che predilige. Davanti Caramò torna titolare, con lui Inglese. Non convocati Cornelius e Gervinho, ma solo per farli recuperare a livello fisico. Sempre oggi, ma alle 15, anche Cosenza Monopoli. La vincente sarà l'avversaria di Parma o Pescara. Pescara con i vari Bocchetti, Balzano, Valdifiori e Galano. Pescara ultimo in classifica dopo le prime 5 giornate di Serie B.
Palla in tribuna.
Sit and watch the news, said a prayer for a few, I guess the rest is up to you. I can feel their pain and suffering, we tough it out and rough it in, but it is all or nothing when it comes to love, when it comes to peace. You can risk it all and stand for something you believe in. We can win this race, smiles on every face, hear me when I say, we are on our way, I'm on my way. I can feel the power.
There can be no dawn without the sun. No matter where you run, it shines on everyone. I feel it through the pigment of my skin. We've been through thick and thin. Only one way we can win it all through love. Win it all through peace. Win it if we stand and fight for something we believe in. We can win this race. Smiles on every face. Hear me when I say, we are on our way. I'm on my way.
La carica di Bob Sinclair farebbe molto comodo allo spogliatoio del Parma questa sera, ma farebbe molto comodo, credo, anche allo spogliatoio del Pescara. Sta vivendo un momento difficile anche la formazione adriatica, un solo punto in campionato, tante critiche, Oddo, l'allenatore, sulla graticola. Insomma, ci racconta come sta vivendo questa trasferta in terra emiliana la formazione pescarese. Andrea Costantini, collega di TV6 di Pescara. Buon pomeriggio, grazie di essere con noi, Andrea.
Buon pomeriggio, avete ragione, quella carica servirebbe proprio anche al Pescara.
A tutti.
La situazione.
Mettiamo davvero questa canzone in tutti e due gli spogliatoi, perché questo momento è difficile. Come arriva il Pescara?
Esatto.
Raccontaci nel dettaglio come va.
Arriva sicuramente male, con una squadra depressa, con una squadra che ha dimostrato di essere esanime nelle ultime prestazioni. Basti vedere quello che è successo nella gara di Venezia, persa 4-0, e nella gara con il Frosinone, persa 2-0. Il Pescara ha subito 6 gol, e 5 di questi dall'interno dell'area piccola, con gli attaccanti che tiravano a porta vuota. È uno specchio fedele di quello che è il Pescara, cioè una squadra senza anima che ha sbagliato completamente l'approccio a questa stagione. Degli errori fatti nel passato, questi errori sono stati evidentemente ripetuti, errori che avevano portato la squadra sull'orlo della retrocessione in Serie C, con la salvezza arrivata nel playout con il Perugia, con la gara di ritorno giocata lo scorso 14 di agosto. È passato poco tempo, ma quegli errori evidentemente sono stati ripetuti, e quindi la squadra arriva molto male. L'unico aspetto positivo è che questa è una partita senza pressioni, è una partita nella quale Massimo Oddo può far scendere in campo qualche elemento che è stato meno impiegato finora, ma questo fatto di giocare senza pressioni potrebbe permettere alla squadra di esprimersi un po' meglio. Non dico di fare necessariamente il risultato, il che è molto difficile, ma almeno con una buona prestazione riguadagnare quell'autostima che questa squadra ha perso in questo inizio di stagione. Ricordiamo, un solo punto, ultimo posto, 4 sconfitte consecutive, perché l'unico punto è arrivato nel primo match di campionato contro il Chievo, 0-0, poi Pescara ha sempre preso gol, tanti gol, ben 11, con grande facilità degli attaccanti avversari ad andare in rete. Quindi questo è lo spaccato di una squadra che arriva in grossa crisi e che spera di riguadagnare un po' di autostima con una buona prova questo pomeriggio.
Ti leggo un messaggio che ci manda un nostro amico, che subito ha scritto proprio su questo discorso delle 11 reti subite dal Pescara. 11 reti subite dal Pescara, 11 subite dal Parma. Questa sera sì, si va al Tardini col pallottoliere. È una battutaccia,
sì,
però insomma ci sta.
Sì, sì, ci sta. Se non altro il Parma una partita l'ha vinta, e comunque con lo Spezia io mi rendo conto che quel 2-2 non può soddisfare, ma c'è stata una reazione, cioè dallo 0-2 al 2-2 comunque una squadra reagisce con tutte le difficoltà del caso. Il Pescara neanche quello, il Pescara nel suo campionato è una squadra che non reagisce, come ho detto prima è esanime, è encefalogramma piatto, e questa è la cosa che preoccupa di più, perché siamo alle prime giornate e i distacchi si possono ancora ricomporre, si può risalire la classifica, ma se l'atteggiamento è questo, il futuro non può che far paura da un punto di vista calcistico, chiaramente. Aggiungo che a quello che accade in campo, visto che a Parma avete vissuto un cambio di proprietà proprio recentemente, si moltiplicano in queste ore le voci di un possibile passaggio societario anche qui a Pescara, con il presidente Sebastiani che non nasconde che sta lavorando proprio per questo. Si moltiplicano le voci, vengono fuori nomi su nomi, al momento non si è arrivati a un qualcosa di concreto, però è un periodo questo nel quale si moltiplicano queste voci e quindi è un ulteriore elemento che magari può destabilizzare e l'ambiente e la squadra, non bastassero i problemi dentro il campo.
Ti tengo ancora in collegamento, parlavi del presidente, sì. Daniele Sebastiani, lo avete intervistato proprio voi di TV6 al termine della sfida persa con il Frosinone per 2-0, non abbiamo usato il brano in cui parla delle difficoltà societarie, ma di come vede la squadra in questo momento. Sentiamo, poi vengo da te.
Da chiedere scusa, perché non dopo questa partita, dopo questo avvio, passatemi il turno, vergognoso di campionato, perché questa non è una squadra che deve fare queste figure. Noi non dobbiamo venire allo stadio pensando, oddio, speriamo che non prendiamo un altro gol. Questa è l'idea che sta dando questa squadra in questo momento e credo che onestamente nei componenti non abbia questa qualità scadente, per cui evidentemente c'è qualche problema che bisogna risolvere anche in fretta.
Risolvere anche in fretta questi problemi, si pensa di poterli risolvere, come dicevi prima, a Parma, con che formazione, o meglio con quale idea di formazione?
Sì, prima di questo vi aggiungo che ha parlato anche Oddo dopo la partita e Oddo in alcuni passaggi ha proferito una sorta di jacuzzi nei confronti dei giocatori, ha detto qui entra Belloni che è un primavera e corre per 45 minuti, gli altri non lo fanno, io se devo morire sportivamente in campo lo farò con chi fa le cose che dico io, con chi corre, cioè è una situazione non facile. C'è stato un battibecco durante la partita ultima con Galano, un giocatore che era di proprietà del sì. Parma fino a un anno fa. E poi è stato diffuso un video l'altro ieri dove Oddo e Galano si abbracciavano e sorridevano un po' per stemperare questa tensione, però questo è un ulteriore termometro del grado di tensione che c'è nello spogliatoio, anche se ora si fanno passare dei messaggi di maggiore serenità. La formazione, chiaramente non abbiamo grandi indiscrezioni sulla formazione di quest'oggi, però Oddo per risolvere i problemi difensivi già contro il Frosinone aveva varato una difesa con i tre centrali, è probabile che anche quest'oggi parta con i tre centrali, anche in prospettiva della gara di Lecce di lunedì che è molto molto difficile, quindi per cercare di sanare alcuni dei problemi difensivi si pensa di dare maggiore densità alla zona centrale della difesa, anche se poi con il Frosinone c'è stato l'infortunio di Drudi, è entrato Galano e si è tornato all'antico, ma ritengo che nel tardo pomeriggio di oggi Oddo rispolveri la difesa con i tre centrali. Mancherà Drudi, come detto, oltre agli attaccanti Asensio e Seterra e poi Maestro e Memusciai che non sono stati convocati. Dovrebbe essere lanciato dal primo minuto Rodrigo Gut, questo ragazzo brasiliano che viene dalle giovanili dell'Atalanta, di proprietà dell'Atalanta, non ha mai giocato in questo inizio di stagione, sarebbe il debutto assoluto e dovrebbe essere uno dei tre centrali insieme con Bocchetti e con Scognamiglio. Poi a centrocampo i due quinti dovrebbero essere Balzano a destra e uno Transita e Masciangelo a sinistra, i tre di centrocampo con Fernandes che insidia la maglia di Valdifiori davanti alla difesa, le mezze ali dovrebbero essere Omeonga e Busellato e poi in avanti ballottaggio tra Belloni e Bocic per il ruolo di centravanti, l'altra maglia dovrebbe essere per Cristian Galano. Non escludo qualche sorpresa, ad esempio un giocatore di proprietà del Parma, Alastra, potrebbe debuttare in biancazzurro se Oddo dovesse decidere di lasciare a riposo Fiorillo, quindi in porta potrebbe esserci Alastra, e non escludo anche la possibilità di impiego di Riccardi, che molti definiscono chi frequenta l'ambiente romano. Riccardi è un giocatore che viene dalla primavera della Roma, lo hanno definito ai tempi il nuovo Totti. Evidentemente stiamo esagerando, ma è un giocatore che ha grandi potenzialità.
Insomma,
non è escluso anche il suo impiego.
Il paragone non è male. Insomma, tanti temi anche in chiave pescarese per seguire questa partita. Grazie davvero Andrea Costantini di TV6 di aver fotografato con noi la situazione in casa del club adriatico. Queste le ultime notizie anche sul Pescara. Abbiamo fotografato il momento del Parma, il momento del Pescara. Mi sembra che al di là della maggiore drammaticità della formazione pescarese ci siano molti temi in comune, anche quella di alcuni giocatori che non stanno dando il massimo. L'ho anticipato il collega di TV6, Oddo, è stato chiaro: qualcuno non mi sta dando le certezze di cui ho bisogno in campo. Allora sentiamo Oddo e insomma sono parole molto importanti per capire come sta lo spogliatoio dei nostri avversari.
Io conosco un unico modo per uscire da questi momenti, che è il lavoro, e affidarsi a giocatori che ci credono veramente, che in settimana danno l'anima e che lo fanno anche in partita. Purtroppo non ti puoi appellare ad altro, ma soprattutto recuperare i giocatori che ci fanno fare il salto di qualità. Perché senza nulla togliere agli altri, però purtroppo ci sono dei ragazzi che danno l'anima, come Bocic, come Ventola, che io ringrazierò sempre, ma alcuni di loro, come Boci, gioca il ruolo, fa quello che può, ma è duro, è difficile, non è semplice per loro.
Non è semplice per loro, insomma, Oddo, l'avete sentito, bisogna interpretare le sue parole, insomma, parla di alcuni giocatori per far capire che altri, anche più rappresentativi della Rosa del Pescara, non stanno dando al massimo. Su alcuni giocatori del Parma avete voi da casa detto in questi giorni qui su Palla in Tribuna quasi la stessa cosa, e mi riferisco, diciamolo perché tra noi non ci sono segreti, amici da casa, Sepe, che sicuramente non sta dando le certezze che avevano caratterizzato il cammino del portiere del Parma la scorsa stagione. Giorgio ci scrive: puntare su Dezzi è a disposizione, Dezzi che però viene anche lui da un periodo di quarantena, bisogna capire come sta. Liverani più di noi può comprendere le sue condizioni. Ma Busi e Mihaila quando saranno a disposizione? Stanno recuperando da un problema muscolare, staremo a vedere se riusciranno a essere a disposizione per la sfida con la Fiorentina. Vedremo, gli allenamenti dei prossimi giorni saranno su questi temi decisamente più chiari. Andiamo in pubblicità, poi torniamo ancora con Palla in Tribuna, tanti temi.
Palla in Tribuna. Se la fame impazza e uscire è una pezza, c'è una pizza che fa per te. Fiamma Scarlatta, la pizza fresca che conservi in frigo e cuoci a casa in pochi minuti. Pazzia! No! La trovi nello store in strada Farini 35A a Parma. Fiamma Scarlatta, la pizza così fresca che si conserva in frigo.
DM Arredamenti a Pilastrello, Parma, strada per Monticelli Terme. Progettiamo la tua casa con esperienza e professionalità. Vi aspettiamo nelle due esposizioni per presentarvi il meglio della produzione italiana. È la nostra passione che fa la differenza.
C'è una grande novità per la tua spesa. CIB entra nell'orbita CRAI. Ora, insieme alla genuinità e alla cortesia di una bottega di una volta, troverai i vantaggi di un più ampio e costante assortimento e tutte le migliori marche. Ti aspettiamo a Reggio Emilia, in via Carlo Calvi di Coenzo 1. CIB e CRAI. Qualità e convenienza. Tutto l'anno. Sabato orario continuato.
Autoservice. Officina e centro revisioni a Parma in via Ausilio 2. Autoservice è attrezzata con due linee di revisione auto e una linea moto per effettuare il controllo periodico in 30 minuti. Tecnici altamente qualificati effettuano le riparazioni o gli interventi indispensabili a garantire la vostra sicurezza. Prenotate la vostra revisione al numero 0521 49 22 77. Autoservice è anche centro delegato ACI.
Un professionista deve essere pronto per ogni situazione. Veicoli commerciali Renault, la soluzione perfetta per ogni impresa. A ottobre, gamma con Cruise Control e Radio DAB da 9.900 euro con leasing Renault anziché da 11.150 euro IVA esclusa in caso di permuta o rottamazione. TAN 399, TAG 851, salvo approvazione FIN Renault. Info in sede. Vieni in concessionaria, con gli incentivi Renault potresti scoprire ulteriori vantaggi.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia. A Parma, in strada San Donato 2A, a Fidenza, in via Corradini 1.
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C. E lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata, e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14. Visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Allora, oggi si festeggia un compleanno molto speciale, non è legato al Parma, ma è legato al Parma perché non dimentichiamo che contro di lui la formazione crociata nel primo anno di Serie A ottenne una vittoria importantissima con lui in campo. L'avete capito? Diego Armando Maradona. Compie 60 anni, il genio del calcio, la sregolatezza fuori dal campo, una vita sul filo del rasoio, ma chiaramente uno tra i più grandi campioni di tutti i tempi. Ci bacchettano perché spesso già in questo inizio di stagione diciamo che fra i tifosi del Parma ci sono i liveriani e i non liveriani. Noi giochiamo, il gioco diventa però davvero molto più interessante se si parla di maradoniani, di peleniani, se si può dire assolutamente così, perché ci sono i Messi, ci sono i Cristiano Ronaldo, ma quelli erano i grandi campioni. Se Maradona fosse meglio di Pelé non lo si può dire, perché i tempi in cui hanno giocato sono diversi, ma decisamente Maradona ha segnato il mondo dello sport in generale con le sue grandissime prodezze. Come fare a celebrarlo? Non abbiamo parlato noi più di tanto di lui, ma abbiamo utilizzato le parole di uno che lo conosceva e lo ha conosciuto davvero da vicino, Gianni Minà, così riassume in un'intervista a Fanpage di qualche anno fa chi era, chi è e cosa sarà nella storia dello sport e non solo, Diego Armando Maradona.
Il più grande calciatore che sia mai nato al mondo, più bravo di Pelé perché ha fatto gli stessi prodigi di Pelé a velocità doppia. Per me lui è un santo come altri che noi chiamiamo santi. Poi giudicare la sua vita, mi sentirei offeso io a giudicare la sua vita. È un calciatore che mi ha permesso di fare alcuni dei più bei servizi della mia professione. Ti racconto questa: semifinale del campionato del mondo del 90. L'Argentina incontra l'Italia e ai calci di rigore passa l'Argentina. Lui mi aveva promesso il giorno prima per telefono che se passava sarebbe l'Argentina scendeva subito per darmi l'intervista. Finisce questa partita, metà dello stadio muto, l'altra metà era per l'Italia, ma c'era la metà che era per Napoli, che aveva un peso anche più forte. Non faccio a tempo a entrare nel pre-spogliatoio, che già era lì Maradona, ancora vestito da calciatore, una valanga di giornalisti, specialmente argentini, che si precipita e lo fa: scusate, ma io ho un impegno con il mio amico Gianni Minà, grazie, arrivederci. Lui era assaltato e i giornalisti, la metà almeno, non erano mai corretti con lui, mai. E lui è molto più sereno di una volta, l'aggettivo sereno è giusto per lui. Cioè, lui ha spesso cercato la serenità e molte volte non gliel'hanno voluta accordare. È singolare che chi l'abbia curato è la rivoluzione cubana. Fidel Castro ha detto: se il mondo capitalista, che deve tanto agli attori di questi spettacoli, non ha la capacità di curarsi di questo che è l'immagine stessa del gioco del pallone, ebbene lo cureremo noi.
Palla in tribuna.
Non c'è nient'altro da aggiungere alle parole di Gianni Minà, nel bene e nel male. Questo è il ricordo anche da parte di Palla in tribuna di questi 60 anni incredibili, nel bene e nel male, di Diego Armando Maradona. Un po' di musica, poi torniamo in diretta.
scopriamo pure su questo divano. E se finisse pure il mondo adesso, la nostra vita resterà lo stesso. Asciugati i capelli, tu che ti svegli sempre dopo di me, io che non so neanche che giorno è, ma sono contento, ce ne andremo in vacanza.
E torniamo in diretta con Palla in Tribuna 14:47 qui come sempre su Radio Parma. Ci ritagliamo uno spazio ma importante su tutti gli altri sport, perché parliamo sempre del calcio. Parlando di calcio e di Parma, abbiamo più volte in questi giorni ovviamente accennato alla situazione Covid con i positivi nel Parma. Oggi la buona notizia che probabilmente vedremo in campo nuovamente Roberto Inglese, capiremo come ha vissuto la quarantena, ma ci sono anche tutti gli altri sport che devono lottare su questo aspetto. Ci sono anche gli sport di base che devono assolutamente avere a che fare con tutto questo. Ci sono anche i gestori delle palestre. C'è una lettera che è stata inviata dal vice sindaco Marco Bosi al ministro Spadafora proprio per cercare di aiutare ancora di più il movimento sportivo, le palestre del Comune di Parma che resteranno aperte. Abbiamo in collegamento proprio il vice sindaco con delega allo sport. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno Giuseppe.
Questa lettera e poi soprattutto che provvedimenti avete deciso voi come comune con una termina dirigenziale per aiutare il mondo dello sport?
Allora, devo dire che c'è innanzitutto una grandissima confusione e immagino la difficoltà un po' per le società sportive di orientarsi. Guarda, l'ultima notizia che mi ha veramente lasciato senza parole è che ieri, dopo giornate di incontri con la Regione per chiarire il suo ultimo decreto, abbiamo fatto un incontro a cui hanno partecipato in videoconferenza 80 associazioni sportive, in cui ho cercato di delineare cosa è ammesso e cosa non è ammesso in questo momento. Esco da questa riunione e ricevo una nota del Ministero dell'Interno che smentisce quello che le FAC del Ministero dello Sport avevano invece detto. Quindi questo rende l'idea, penso, del pressapochismo, lasciamelo dire, con cui è stata gestita la situazione dello sport di base. Io ho mandato una lettera, come tu hai raccontato, perché da un lato non credo che la soluzione possa essere la chiusura totale degli impianti, per un motivo molto semplice, perché se non siamo in un lockdown e ancora non ci siamo, i ragazzi non stanno chiusi in casa se non vanno a fare sport, vanno in giro, spesso non sono controllati da nessuno, non rispettano le norme di distanziamento. Allora credo che i centri sportivi, con forme di distanziamento obbligatorie, la supervisione di un adulto e dei protocolli che in qualche modo vanno rispettati, siano comunque dei luoghi più sicuri che lasciare questi ragazzi, tra virgolette, abbandonati.
Chiaro, insomma, tu riassumo, non solo abbiamo chiuso la possibilità di far sport, ma rischiamo di creare un contesto più pericoloso rispetto a quello che era normato negli impianti o nelle strutture.
Esattamente, anche perché le società sportive hanno già vissuto una primavera molto complicata e io spero che il Covid, oltre che tante vittime di persone care che conosciamo, che abbiamo conosciuto, che sono venute a mancare in questi mesi. Spero che non vengano a mancare anche le star sportive, perché poi la ripartenza sarebbe molto più difficile. Io ho detto in maniera molto franca alle federazioni che l'atteggiamento che qualcuna di queste ha avuto di dire, di ritenere, di categorizzare come l'interesse nazionale tutte le loro attività, compreso l'attività di ragazzini addirittura sotto i 10 anni, penso che sia un'evidente forzatura, un tentativo di aggirare la norma e la razza della norma del Ministero. Quindi io non li seguo su questo campo di dire si va avanti tutti a tutti i costi. La situazione della pandemia è seria e va gestita in maniera responsabile. Però credo che le cose, appunto, con serietà e responsabilità si possano fare. Nella lettera ho voluto citare anche il mondo del fitness, delle palestre commerciali, che non riguardano direttamente il lavoro del mio assessorato, ma penso che siano stati trattati in maniera indegna, perché se una settimana prima gli si dice che si devono adeguare se vogliono continuare a lavorare, non è accettabile che il ministro Spadafora in televisione domenica sera dichiari che non è stata trovata una sola palestra fuori dalle norme, fuori dai protocolli. Non è accettabile, perché allora non si capisce perché sono stati fatti chiudere. Purtroppo, io questo lo dico sempre, credo che in Italia i lavoratori dello sport e i lavoratori dello spettacolo siano considerati lavoratori di serie B, e questo non penso che sia accettabile come istituzione. È un segnale che ho voluto dare. Le nostre norme, che nelle palestre prevedono il distanziamento, tolto chi fa campionati nazionali per una serie A di pallamano, per fare un esempio, io concederò di fare attività regolarmente, ma chi fa attività giovanili, le palestre devono essere per me dei luoghi sicuri dove si fa attività con distanziamento.
Questo è chiaro, chiarissimo. Secondo te, ci saranno possibilità, perché insomma il Premier Conte è stato categorico, il DPCM non si tocca, ma su questi aspetti probabilmente è il DPCM stesso che non fa chiarezza, quindi non c'è.
Allora, per oggi è attesa un chiarimento, sembra un gioco di parole, sembra un chiarimento al chiarimento del chiarimento, non è uno scherzo, perché le FAQ che arrivano al DPCM, il Ministero dell'Interno ha voluto chiarire le FAQ e adesso serve un ulteriore parere per chiarire il fatto che abbiamo due chiarimenti in contrasto fra loro. Questo rende bene l'idea del caos in cui ci muoviamo in questo momento. Delle successive norme io in realtà me le aspetto, purtroppo, e credo anche che le norme che io ho messo in campo a livello locale potrebbero avere vita breve, questo l'ho messo in conto, però volevo dare un segnale.
Con la speranza di sbagliarsi tutti, chiaramente.
Certo, ma da un lato volevo certo. Dire al mondo, diciamo, di riferimento mio, che è quello dello sport, è che l'intenzione mia come istituzione è cercare di dare delle risposte credibili. Le istituzioni oggi hanno un estremo bisogno di credibilità, la manifestazione di ieri è la dimostrazione. Io non ho intenzione di banalizzare quella piazza, è una piazza di gente in difficoltà, e le istituzioni in momenti
lo diciamo a chi ci ascolta da casa, ci riferiamo alla manifestazione che ieri ha attraversato il centro storico ieri sera, con i vari aspetti delle categorie che purtroppo hanno dovuto subire le ultime decisioni del DPCM.
Io credo che decisioni così difficili e che mettono in difficoltà attività, famiglie, siano accettate e accettabili se spieghi cosa ci sta dietro, se spieghi perché lo fai, se spieghi l'effetto che ti aspetti da queste misure. Non puoi chiudere, faccio il ritorno all'esempio di prima, alle palestre e contemporaneamente dire che non ci sono stati problemi nella settimana di controlli. Questo la gente, per dirlo in francese, si incazza, scusate la parola, ma non me ne viene una più calzante. No, nel senso
è comprensibile.
Che è questo, no? Noi come istituzione dobbiamo essere credibili, perché la tensione sociale aumenta e dobbiamo essere delle guide per la popolazione in momenti così difficili. Questo è quello che io ambisco ad essere come istituzione, prima come, che non come persona, però le istituzioni oggi devono guidare i propri concittadini attraverso un momento difficilissimo, il più difficile penso dalla guerra in avanti. E quindi in questo senso, se perdiamo la credibilità, perdiamo la fiducia delle persone, sarà molto complicato imporre delle scelte drastiche e quindi avere dei risultati positivi rispetto alla riduzione dei contagi, che è comunque l'obiettivo primario di tutti.
Chiarissimo, grazie a Marco Bosi, vice sindaco con delega allo sport di queste parole, di questo ulteriore.
Sempre forza Parma, anche se abbiamo parlato di altro.
Beh, sempre e comunque su quello, ma con te poi parleremo, con te, con lei, fra poco parleremo di tennis, fra poco parleremo di calcio, insomma tanti gli argomenti che tratteremo anche nelle prossime puntate di Palla in Tribuna.
Grazie.
Grazie di essere stato con noi.
Buona giornata.
Andiamo in pubblicità, assolutamente sì, questo è il chiarimento del vice sindaco, perché è molto importante in un momento delicato, non c'è solo il Parma, non c'è stato mai solo il Parma in Palla in Tribuna. Pubblicità, poi torniamo con Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna.
Se la fame impazza e uscire è una pezza, c'è una pizza che fa per te. Fiamma Scarlatta, la pizza fresca che conservi in frigo e cuoci a casa in pochi minuti. Pazzia? No! La trovi nello store in strada Farini 35A a Parma. Fiamma Scarlatta, la pizza così fresca che si conserva in frigo.
Ah, che mal di testa! E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14, visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
C'è una grande novità per la tua spesa. CIB entra nell'orbita CRAI. Ora, insieme alla genuinità e alla cortesia di una bottega di una volta, troverai i vantaggi di un più ampio e costante assortimento e tutte le migliori marche. Ti aspettiamo a Reggio Emilia, in via Carlo Calvi di Coenzo 1. CIB e CRAI, qualità e convenienza, tutto l'anno. Sabato orario continuato.
Autoservice, officina e centro revisioni a Parma in via Ausilio 2. Autoservice è attrezzata con due linee di revisione auto e una linea moto per effettuare il controllo periodico in 30 minuti. Tecnici altamente qualificati effettuano le riparazioni o gli interventi indispensabili a garantire la vostra sicurezza. Prenotate la vostra revisione al numero 0521 49 22 77. Autoservice è anche centro delegato ACI.
Professionista deve essere pronto per ogni situazione. Veicoli commerciali Renault, la soluzione perfetta per ogni impresa.
A ottobre, gamma con Cruise Control e Radio DAB da 9.900 euro con leasing Renault anziché da 11.150 euro IVA esclusa in caso di permuta o rottamazione. TAN 399, TAG 851, salvo approvazione FIN Renault. Info in sede. Vieni in concessionaria, con gli incentivi Renault potresti scoprire ulteriori vantaggi.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia. A Parma, in strada San Donato 2A, a Fidenza, in via Corradini 1.
DM Arredamenti a Pilastrello Parma, strada per Monticelli Terme. Progettiamo la tua casa con esperienza e professionalità. Vi aspettiamo nelle due esposizioni per presentarvi il meglio della produzione italiana. È la nostra passione che fa la differenza.
Radio Parma.
Palla in Tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Qualche messaggio ancora sull'SMS WhatsApp 333-92-00170. Onestamente la vedo malissimo con l'Inter, forse questa sera vinceremo ma poi diventerà difficile, e secondo me poi con la Fiorentina è un momento difficile per loro. Beh, insomma, arriveremo alla pausa secondo me con soli 3 punti. In questo momento, scrive un altro nostro amico, abbiamo solo 2 difensori validi, cioè Gagliolo e Pezzella. Questi i messaggi che sono arrivati, ma siccome abbiamo parlato della situazione Covid nel sport di tutti i giorni, con le parole del vice sindaco Bosi sulla riapertura delle palestre comunali, è doveroso parlare anche di un caso che sta interessando tutta l'Italia, con una formazione che probabilmente non scenderà in campo nella prossima giornata di campionato. La trasferta di Salerno non si giocherà, quindi vittoria a tavolino per i campani. Parliamo della Reggiana, 29 positivi, non c'è neanche spazio per pensare all'ingresso della primavera, non vogliono vogliono evitare ai ragazzini figuracce. Com'è il clima a Reggio Emilia? Ce lo racconta Vanni Zagnoli. Buon pomeriggio Vanni.
Buon pomeriggio. Beh, situazione è fluida in effetti, perché la Reggiana ha chiesto di posticipare la partita di 2 giorni alla Lega, spera in questo. I contagiati sono 27 più 2 dello staff, insomma in totale sono 29 tesserati. Non è giusto mandare in campo la primavera, dice il presidente Luca Quintavalli, esporlo in effetti.
D'accordissimo. Far prendere dei ragazzini a pallonate è assurdo.
Viene in mente quando è avvenuto per società in procinto di fallire, come la propria Cenza. Per esempio Galliani suggerirebbe alla Salernitana di chiedere il rinvio, un gesto di cavalleria, ma anche un sito, tutto Salernitana lo chiede. È difficile, insomma, perché Lotito in questi casi non è così... non solo Lotito, ma tanti presidenti nell'istante in cui devono fare un bel gesto non lo fanno. Ricordo Cairo anni fa contro il Padova, insomma, venne a mancare la luce e ottenne 3 punti decisivi.
Non sono molto eleganti su questo aspetto, diciamo, i presidenti.
È proprio questo... così. Resta una situazione da record. Da prima c'era il Genoa mesi fa, adesso c'è la Reggiana. Io avevo sentito anche il presidente Amadei, patron Amadei per il Messaggero, lui stesso disorientato, insomma, non sa per quante partite la Reggiana non possa essere in grado di giocare con una formazione che abbia senso. Poi abbiamo visto anche la Lazio in queste ore verso Bruges, è una pandemia totale. È strano anche che sia capitata a Reggio, io conosco ovviamente personalmente un po' tutto l'entourage, no? Si parla di un contagio avvenuto in Pullman, l'azienda Gaspari ha una grandissima esperienza, l'autista Lillo era già tale ai tempi di Marchioro, di Ancelotti, delle 2 promozioni in Serie A, nonostante tutte le precauzioni c'è questa situazione. Lo stesso mister Alvini è contagiato.
Mi verrebbe da dire con un po' di malizia, forse perché nel nostro territorio i tracciamenti vengono ancora fatti rispetto a quello che capita da un'altra parte. Spesso, non voglio essere malizioso, ma qualche giocatore probabilmente passa per infortunato muscolarmente, non come positivo. La butto lì, eh?
Sì, sono d'accordo, anche se la stessa Reggiana chiede di non fare i nomi, insomma, poi sono rimasti talmente pochi, non...
è davvero, è più facile dire chi non è positivo, ovviamente.
Esatto. E lo stesso di essere Doriano Tosi, è parecchio sotto pressione nel tentativo proprio di risolvere una situazione, perché arrivasse questo 3-0 a tavolino, comunque sono 3 punti che possono essere pesanti in un campionato, e per la salvezza diretta, e per rivettare il ritorno in Serie C, e eventualmente anche per un discorso playoff, perché la Reggiana non aveva iniziato male e quindi, insomma, si naviga a vista.
Vanni, allora siamo in chiusura, ti chiedo solo questo: quando potrebbe arrivare questa notizia del possibile rinvio o meno?
Considerato che la partita è in programma sabato, potrebbe arrivare persino venerdì, insomma, però intanto la Reggiana spera di recuperare più giocatori possibili.
E poi si vedrà.
Al prossimo giro di tamponi, poi si vedrà, ma è difficile onestamente che sia Lotito a chiederlo, il rinvio.
Staremo a vedere. Vanni, torniamo da te, facciamo così, insomma, cerchiamo di aggiornarci nella giornata di venerdì con Palla in Tribuna, anche perché diventa molto interessante. Credo che in tanti a Parma seguono comunque questa vicenda, che è davvero eccezionale, che sta vivendo il gruppo Reggiana. Grazie a Vanni Zagnoli, abbiamo sforato tantissimo, grazie a Simonetta Collini, grazie anche a Valentina Tridente con manie di protagonismo, gli abbiamo rosicchiato 4 minuti di trasmissione, non me lo perdonerà mai. Noi ci sentiamo domani alle 14 qui su Radio Parma. Ciao.